שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שוב נמצאים איתכם
במגה. סלווה קארי ספטטוריס, יעמוד אינורו קונבוין אל מגה קונגרסו, להקורת הלציונת אל רב מיכאל לייטמן, לפודו ג'רלי מרביליוזי דיטנטו, דיטנטה קונסיונה, ארדורה, ואולי המוסולה אינפורמרוי דלו סקדור לדיוג'י, אברמו לליציונת פינו על אונדיצ'י,
בין 4 ל-5
דופו לריוניון מונדיאל דל ימיצ'י פוי טרה לטרי קואטו ונאנטה לציוני קוני לרב
שגם נקבל
ללציוני סר דדיקטה אינטרמנטה לדומנדה כי הביאמו רקולטו אנקורה פרימה דל קונגרסו
במהלך השיעור דרך קבלה
סיט אינביטטי אנקה מנדרצ'י לדומנדה דורנטה ללציוני תרמיטה קאפונטו טיבוס לשיטה מגבי איניציאמו io voglio dire solo che in base alle domande noi vedremo se voi avete ordinato e selezionato le domande affinché sia in base ai gruppi io vorrei dire solo alcune parole come mai esiste questo fatto di domande risposte chiarimenti che stiamo facendo
no
che c'è una realtà in cui ci troviamo noi siamo nel mondo di Ein Sof noi siamo nella luce di Ein Sof noi siamo in uno stato che è interamente uno stato statico il Bore non ha creato tanti stati quello che studiamo nella saggezza della Kabbalah della discesa dei mondi Parzur, Sfirot e dopo l'uomo in questo mondo e come fa a tornare al mondo di Ein Sof da questo mondo salendo i gradini dei mondi tutte queste cose succedono all'interno dell'uomo all'interno della sua sensazione dipende da come egli si apre così giunge alla conoscenza perciò tutto il nostro cammino si chiama il cammino della rivelazione del Borè alla creatura e questa è la cosa che facciamo cioè come aprire i nostri sensi verso la ricezione dell'unica realtà vera che esiste e questa cosa dobbiamo chiarificare farci innalzare con i sensi aggiunti a parte questi sensi che possediamo oggi verso altri sensi aggiunti diciamo sensi spirituali sensi superiori perché allora in loro afferriamo la cosa che si chiama Ruach cioè spirito, la qualità della spa, dell'adozione assoluta, l'uscita fuori da noi stessi, la natura che è opposta rispetto a quello che siamo noi oggi. Questo è il nostro chiarimento, nella nostra realtà non c'è più niente da fare. O chiariamo quello che afferiamo tramite questa tendenza dentro di me, questo riguarda ciascuno di noi, o come noi usciamo fuori da noi stessi, afferrando così la realtà esteriore fino al mondo di Ein Sof. Perciò quello che il fatto che studiamo, operiamo, ci uniamo tra i gruppi, facciamo delle azioni, tutto questo serve soltanto per allargare i nostri sensi spirituali. Che è il piccolo punto dove sentiamo che abbiamo un interesse, qualche attrazione, qualche tendenza verso la rivelazione della sorgente della vita, il motivo, la ragione della vita, lo scopo della vita, da cosa mi dipendo, cosa succede qui? Il fatto che io lo sento come un punto molto piccolo all'interno del mio cuore significa che io devo capire che questo punto io lo sto per aprire per dispiegare affinché sia più allargato sempre di più fino a che io ci possa sentire certi attributi alto, basso, destra, sinistra mezzo tutti i modi 10 sfirote dopo parzufim dopo i mondi ascese discese tutto sta in questo punto che si sta allargando si allarga continuamente in corrispondenza il nostro mondo si rimpicciolerà si restringerà sempre di più Io lo considererò come una cosa che è diritta, adoperata, che una cosa data per scontato, che esiste per il momento, ma non succede niente di nuovo in questo mondo, ma tutto quello che succede in quel mondo che mi si dispiega, quello che un po' sgocciola verso il nostro mondo, allora questa è la cosa che succede. Poi io apro altri... continuo ad allargare il mio punto nel cuore, vedo i mondi, le scale, i gradini, e tutto questo è dovuto all'allargamento del senso della dazione assoluta. Di questa cosa stiamo parlando, questa è la cosa che vogliamo chiarificare. E il resto delle domande che hanno a che fare con la nostra vita, anche queste, perché tutto è un unico conglomerato, e poi vedremo che veramente non abbiamo nulla. Al di là di tutte le domande, alla fine dei conti, se faremo un bel conto rispetto alle domande, vedremo che non abbiamo nulla se non il dovere di essere concentrati in questo unico punto che si chiama il punto nel cuore, e con questa unica domanda: come dispiegarlo, il punto nel cuore, sempre di più. Il resto delle cose saranno come un risultato, come una conseguenza del nostro punto nel cuore. E allora, partendo da quello che abbiamo sentito, andiamo verso le domande. Prima di tutto, per dispiegare questo mondo nuovo, dobbiamo esserci insieme, perché il gradino nuovo, del mondo nuovo in cui siamo già connessi con qualche forza, e dopo questo sistema diventa sempre più connessa, più larga, più forte. Allora in questo sistema, come nella rete, come peschiamo i pesci, allora tra di noi così peschiamo la luce superiore, la luce spirituale, che noi lo costruiamo infatti grazie ai nostri rapporti. Così avveniamo in una situazione che il legame tra di noi giungerà giungerà a dimensioni illimitati, infiniti. Allora vediamo le domande. Forse raccontaci un po' come l'avete raccolto le domande. Prima delle domande voglio ricordare a tutti i nostri spettatori l'indirizzo: siete invitati a mandarci le domande durante la lezione, kabbalahgroup.info. Allora, continuare, se devo continuare a Meet, avevamo tantissimi gruppi, tantissime connessioni. Noi siamo nel mezzo del mega congresso mondiale che circonda tutto il mondo, e ora in questi momenti abbiamo gruppi che sono connessi con noi attualmente. Abbiamo St. Louis, che da loro è 2 di notte, abbiamo i gruppi di San Francisco, che anche da loro è molto tardi. Europa, Est Europa, le persone sono connesse a noi, veramente le domande sono raccolte dagli amici in questi gruppi. Ancora prima del mega congresso, chiediamo che mandiate a kabbalahgroup.info anche a CapTV le domande. Noi abbiamo diviso le domande in soggetti, soprattutto lavoro nel gruppo, uomini e donne, divulgazione, fabbrica, società, integrazione dei nuovi. Allora invitiamo tutti i nostri amici di fare le domande online. Allora aspettiamo le vostre domande. Allora iniziamo magari il soggetto del lavoro nel gruppo. Una domanda che è giunta magari ora da Norvegia: chiedono come mai ogni volta che noi attraversiamo uno stato spirituale dimentichiamo con questo suo scopo di farci avanzare. Questo si chiama l'appesantimento del cuore, fatto apposta, che Abramo ha chiesto: come faccio a sapere che lavoro in eredità? Cioè, come io saprò che dopo, continuando il cammino con questa qualità, che la qualità della dazione assoluta, una qualità molto piccola, che è appena iniziata, che si chiama la qualità di Avram, come faccio a sapere che io mi svilupperò fino a averla in eredità, cioè fino ad avere la terra grande, che sia un desiderio che è interamente dedicato alla dazione assoluta? Allora lui ha ricevuto la risposta che tu dovrai attraversare l'esilio in Egitto. Cioè, l'esilio significa l'appesantimento del cuore, il desiderio egoistico è grande che ti governi. Dopo, quando tu lo recepirai, lo sentirai interamente, questa cosa ti governerà come Faraone che governava i figliuoli di Israele, così tu potrai prendere questi dei grandi desideri egoistici e uscire e ricevere la Torah, la luce che riporta il bene, perché tu avrai l'indole maligna. E allora, in base alla legge, io ho creato l'indole maligna, cioè ora scoprirai in Egitto, cioè entrerai e farai questa immersione all'interno del tuo ego che ancora si rivelerà in te. Dopo tu vorrai uscirne fuori, avrai il desiderio verso questo, avrai il desiderio ardente per uscirci, vorrai scappare anche nell'oscurità, anche se tu non saprai dove scappare. Se tu solo scoprirai questo desiderio, questa necessità, allora ci uscirai fuori e giungerai allo stato che tu vorrai correggerlo, perché tutto è fatto soltanto in base al desiderio dell'uomo. L'uomo deve volere tutte queste fasi del cammino e solo dopo queste fasi stanno succedendo. Perciò vediamo che la Torah ci racconta come delle istruzioni, cosa ci dovrebbe succedere nel cammino della correzione, che prima di tutto dobbiamo entrare nell'appesantimento del cuore ed ogni volta dopo di questo ci usciamo fuori e di nuovo appesantimento del cuore e di nuovo usciamo. Perciò l'uomo, come Baal HaSulam scrive, deve ingioire degli empi che si rivelano in me, cioè tutti gli appesantimenti, i pensieri, i desideri che vanno contro lo sviluppo spirituale, che si evolvono proprio in me, che mi sforviano dalla santità, dal gruppo, dall'unione, questo è positivo, è un segno che io sono capace di superarli e di innalzarmi al di sopra di loro, e così io acquisto il gradino spirituale, perché l'uomo non può innalzarsi a meno che cade prima. Non vi è un giusto che nella terra che farà bene senza che peccare prima, o si dice l'uomo non comprende un precetto a meno che ci si fallisce prima, cioè prima deve essere il fallimento, frammentazione, la rivelazione del male, sensazione cattiva, caduta, e dopo sarà l'ascesa. Così deve succedere ogni volta, altrimenti non può succedere, perché su che base puoi innalzarti? L'ascesa è questa fondamenta egoistica che tu la converti in ashpa, in azione assoluta. Perciò mi fa piacere sentire chi ha fatto la domanda in Norvegia. Bene, sono domande avanzate. Perché se loro sentono e sono consapevoli al fatto che ogni volta è proprio già diventa un sistema, che ogni volta che stanno facendo un'azione del gruppo hanno l'appesantimento del cuore, hanno un problema, hanno un impedimento, e questo è un segno che possono superarlo, rafforzare il legame tra di loro al di sopra di tutti questi litigi o problemi, non eliminarli. Non eliminarli, ma proprio camminare al di sopra di loro. Cioè, questa è la cosa che noi abbiamo attualmente, nonostante questo ci connettiamo tra di loro, tra di noi. Non è che vogliamo sistemare tutti questi litigi. Questa è la cosa interessante. Nella Kabbalah non ho bisogno di fare questo. Nella Kabbalah non mi interessa chi ha detto questo, chi ha fatto questo. Io non faccio nessun conto con tutte queste cose. Io vedo lui non ha ragione, questo è bugiardo, lui ha fatto non... Io parlo all'interno del gruppo, non parlo nella fabbrica o nella divulgazione, io parlo nel gruppo. Lui disturba l'unione tra gli altri, questo non vuole unirsi, io non faccio nessun conto con questo. Perché io non posso fare il conto, poiché anche io sto nell'ego. Perciò noi camminiamo nell'emunà al di sopra della ragione, la fede al di sopra della ragione. Noi ci innalziamo al di sopra di questo facendo il legame tra di noi come se fossimo tutti giusti. Quello che c'è dentro o sotto, non importa cosa c'è. Sotto il Bore dice io ho creato l'indole maligna. Il Bore lo ammette. Io ho creato l'indole maligna. Ma cosa devi fare? Tu devi volere unirti là sopra. Non sarai capace? Allora io ho creato la Torah come spezia. Allora c'è la forza che ti aiuterà di commettere. Questo è tutto. È un metodo molto semplice, non c'è più oltre questo. Però non dimenticare che nel prossimo momento succederà di nuovo. Allora la domanda comune che abbiamo raccolto ancora prima del mega congresso da Berlino, Svezia, New York e Los Angeles, li vediamo, vediamo gli amici sugli schermi ora. Oh, oggi ci sono da Tbilisi, io mi fa molto piacere vederli. Sì, ho ricevuto una lettera da loro. Vediamo Londra, vediamo Croazia, vediamo Madrid, Bulgaria, wow. Abbiamo domande dal gruppo di Tbilisi. Allora, una domanda veramente che accomuna Berlino, Svezia, New York, Los Angeles. Ecco, vediamo New York sullo schermo da loro. Sono le 3 di mattino. Chiedono questo. Cosa significa correggere i nostri desideri? Come lo si fa? Non dobbiamo pensare della correzione dei nostri desideri. Questa cosa non va bene, perché se un uomo sarà immerso in tutti i suoi desideri ed inizierà a selezionarli, a smontarli, a riconnetterli, e come li tratta gli altri, veramente così sarebbe immerso in una psicologia. Sebbene sarebbe la psicologia materialistica, da quello che egli esamina e vede in questo mondo senza le grandi, grandi filosofie, ma questa cosa non gli darà nulla, perché alla fine dei conti egli non si innalzerà al di sopra di questo. Egli deve giungere ad uno stato che non fa caso nei suoi rapporti con gli altri. Egli vuole solo innalzarsi al di sopra di loro, e quando io mi innalzo al di sopra di questo e cerco di innalzarmi al di sopra di questo, io richiamo la luce che riporta al bene. All'inizio la richiamo in modo che io non sono consapevole a questo, io semplicemente desidero connettermi con gli altri. Dopo inizio a sentire sempre di più e di più. Ribadisco, grazie all'illuminazione della luce, se devono essere cambiamenti in me, sono dovuti soltanto all'influenza della luce. Allora inizio a sentire che ho bisogno della luce, e connettendomi con gli altri io cerco questo partecipe. Dove c'è la luce insieme a me? Dove mi darà la forza di connettermi con loro? E così via. Questo è il secondo componente. La terza cosa è che io inizio a sentire fino a quanto io sto cambiando attraverso le connessioni con gli altri, quanto inizio ad essere più sensibile con questi sensi esterni che servono di uscire fuori. Questo significa sensi esterni, uscire fuori di me. E allora con questi attributi nuovi che scopro in me, io inizio ad avere la capacità di valutare il mio rapporto verso gli altri davvero. Questo significa, questo c'è un versetto che dice nella tua luce vedremo la luce, cioè io scopro in me le qualità spirituali e proprio in esse io inizio a vedere la mia attitudine cattiva nei confronti degli altri, come mai viene questa indole maligna e come mai io mi comporto così nei loro confronti. Cioè al fine di iniziare a selezionare, di chiarificare il mio rapporto verso gli altri, io ho necessità di innalzarmi al di sopra di questi disturbi e pensieri grazie alla forza della luce e da un livello superiore, cioè dal livello della Spa, dove mi trovo nell'unione nei confronti degli altri, è da lì che io posso esaminarmi, vedere cosa succede con i rapporti, con i miei desideri che sono laggiù con tutti i disturbi. Sempre quando esaminiamo, quando indaghiamo qualcosa, indaghiamo dall'alto in basso, da un gradino superiore verso il gradino inferiore, verso il fenomeno che diciamo in un gradino inferiore rispetto a noi, altrimenti non è possibile indagare questo. Se abbiamo la forza della luce più grande, più alta, allora facciamo così. Questa domanda è da Tbilisi di Georgia. Chiedono una cosa importante. la quantità dei membri del gruppo o la loro qualità. Io ritengo che la quantità è più importante della qualità, perché noi all'interno della grande quantità iniziamo piano piano di connetterci di più all'unione, e allora abbiamo una specie di cono, una piramide, che chi vuole connettersi di più è attirato di più, e allora diventa sempre più là in cima, più alto. E chi è di meno, che vuole, può, non comprende, ancora egli ha contraddizioni, problemi, disturbi, rimane in giù. Ma noi quanti, a fine dei conti, dobbiamo essere insieme? La cosa più importante è di non andare contro. Se ci sono persone che sono a favore del nostro cammino, come ci dice il Rabash nel primo articolo, che lo scopo della società, che noi siamo radunati qua per seguire il cammino di Baal Sulam, sì, che è il cammino che ci porta alla rivelazione del Bore. Allora, se noi quanti siamo d'accordo con questo, o chiunque sia d'accordo di fare questo, ha il suo luogo tra di noi e non possiamo limitarlo, ma deve avere solo questa condizione, che è disposto di studiare quello che vogliamo e non di mettere le sue condizioni. Un'altra domanda degli amici di Georgia che chiedono questo: cosa si fa quando l'amico non ha più impressione profonda del cammino e dell'uso del suo avanzamento, dell'avanzamento del gruppo? Come innalzare il suo stato d'animo? Egli deve capire che tutto dipende da lui, è lui che vede la situazione così. Abbiamo parlato nelle lezioni scorse che l'uomo deve osservare gli altri, che loro sono nella fine della lavorazione, non quello che egli vede con i propri occhi, che loro non valgono nulla, che non hanno desiderio, che può ricavare da loro. No, questo non va bene, questo approccio non va bene. Io li capisco, questi principianti, perché anche io ero così, anche io disprezzavo gli altri, non sentivo e non capivo che mi era così importante trattarli come una grande proprietà che il Bore mi ha dato, che, e che io li devo considerare che sono nella fine della provazione, che sono persone grandi, ciascuna di loro è più grande della generazione. Io non l'ho capito immediatamente, ci vuole tanto tempo, anche con tutta la lettura, con tutto l'ascolto delle lezioni, no? Tu non lo puoi accettare in maniera seria. Non ti pare veramente che la spiritualità, che i mondi dipendono dal tuo bel rapporto verso gli altri? Ma che c'entra una cosa all'altra? Non si riesce ad afferrare questo, che facendo questo noi cambiamo la nostra percezione, e che allora noi proprio apriamo una visione nuova. Un'altra domanda da Krasnoyarsk di Siberia, dove ci sono tanti amici e tanti rappresentanti che sono viaggiati da Israele, non so se abbiamo il video, ma stanno chiedendo così: se, ecco, li vediamo sullo schermo, allora, se la ragione dell'ambiente esterno è ancora importante per me, ma questo significa che io non vado avanti nella maniera corretta? Certo di sì. Com'è possibile che il mondo esterno mi influenzi così che io lo senta come importante? Io non lo capisco. Io sono arrivato al gruppo dato che io disprezzavo tutto questo mondo esterno, perché non ha niente, che valore ha? Proprio niente, cosa c'è? Ci sono gli animali. Non è che io li disprezzo, ma questi valori che sono nel mondo, la bestialità, soldi, onorificenze, anche conoscenze, controllo, cibo, sesso, famiglia, questa vita bestiale, breve, sì, 70, 80 anni. Cosa ricavo da questo? Io non voglio essere in questo, ed è per questo che sono arrivato al gruppo. Perché io disprezzo questo, io non voglio essere in questo. Io voglio essere al di sopra di questo, voglio comprendere perché si vive, cosa serve la vita, qual è il mistero della vita, dove, cosa succede al di là della vita, come mai sono diretto, come io faccio a dirigere me stesso, come faccio ad essere il padrone di casa della mia vita, ma sempre al di sopra di tutto quello che il mondo fa. Ed ora io devo capire. Se io ero in questo punto e l'ho determinato tra me e me una volta, ora sono in un gruppo per realizzare questa percezione, questo gradino, questa visione più elevata di una realtà più elevata, di giungere alle radici che riguardano quello che succede qui, o di distaccarmi affatto da questo mondo, scoprire un sistema superiore che determina tutto, che sorveglia tutto. E ora io cado di nuovo in questo mondo e questo mondo inizia ad essere importante per me, poi cosa dicono su di me, come mi trattano, e io devo capire che questo è l'appesantimento del cuore, che di nuovo mi fanno immergere così all'interno dell'ego, e io di nuovo ricevo apposta varie impressioni del mondo, ah, questi sono importanti, questi parlano così, cosa penseranno su di me, quello che sarà. Prima queste cose non mi erano più importanti quando arrivavo alla saggezza delle Kabbalah, ed ora è diventato di nuovo importante. Per come mai? L'appesantimento del cuore, il faraone che mi si rivela. E perché? Di nuovo gli empi che si rivelano, io devo innalzarmi al di sopra di loro. Nonostante questa cosa mi pare molto importante, da far paura, molto importante, possono parlare male di me, come io faccio a piacerli, varie cose. Tutto all'improvviso io mi trovo attirato alla televisione, ai giornali, alle cose, solite cose. Io devo capire che tutto questo significa l'appesantimento del cuore, che poi tutta la storia o la mia genealogia, come se sì, Rabash dice che allora parla all'uomo in Shemati 4, parla all'uomo che egli lascia la sua famiglia, i suoi parenti e proprio si distacca da tutto questo. Allora bisogna capire che al di sopra di questo io devo innalzarmi, e di nuovo avrò la stessa cosa, di nuovo come faccio a lasciare, cosa succede, magari parleranno male di me, mi disprezzeranno, o magari questi non mi rispetteranno, forse, di nuovo innalzarsi al di sopra di questo, aumentando l'importanza della spiritualità. E così fare sempre. Non abbiamo nessun altro lavoro, è sempre lo stesso lavoro, innalzarsi al di sopra del mondo egoistico, io e questo ambiente, io devo essere sempre al di sopra di loro, ed anche capire che le ascese sono fatte sempre in questa maniera, nello stesso stile. E io sempre non devo dimenticare che tramite la luce che io lo posso fare. Altre domande da vari punti in Europa. Allora, cosa significa annullarsi nel gruppo? Puoi dare dei indizi pratici come farlo? Ma tu raccomandi uno studio comune alle coppie? Come farlo? Anche Rabash l'ha detto, il fatto che in tutte le generazioni scorse, questo non è stato fatto, è già stato fatto nella nostra generazione, noi lo attingiamo da Rabash perché lui l'ha iniziato, io gli ho portato gli alunni laici che non sapevano nulla, non nella Torah, non nei precetti, non proprio nulla. Non sapevano nulla, erano totalmente distaccati, non sapevano la Torah, non la Kabbalah, proprio nulla, e lui ha iniziato a insegnarli. Questa è una cosa. Seconda cosa, lui esigeva solo il loro matrimonio. Questa cosa aiuta molto all'uomo di essere sposato, così va avanti sempre più veloce. da un lato ha un appesantimento più grosso, ha altri problemi, ma d'altronde si chiama un aiuto contro di lui, poiché tutti i nostri disturbi sono un aiuto che va contro. Allora Rabash esigeva subito il loro matrimonio. Infatti la condizione dei cabalisti sempre era che un uomo non sposato non potevano accettarlo aprioristicamente allo studio. Questa è la seconda cosa, ma dopo egli voleva fare un gruppo speciale alle donne dei suoi mogli, dei suoi alunni. C'è un gruppo di donne dove studiavano i suoi articoli che scriveva settimanalmente. E loro ci sono abituati ed era così per anni. Io so che mia moglie ogni lunedì, mi pare, non mi ricordo, ma andava a queste classi. Loro facevano la riunione delle amiche affinché a lunedì, affinché noi potevamo stare a casa. In questo giorno non c'erano gli studi e le donne sono andate a studiare, si sono radunate per leggere un articolo di parlarci, ma i discorsi riguardavano il modo che loro potevano aiutare i loro uomini, che nella connessione tra di loro continuassero, richiamassero la luce che ne porta al bene e che questa luce influenzasse anche le donne, noi donne. Questa è la cosa che c'era. A parte questo, il Rabash ha obbligato ognuno di loro, ha detto: almeno se voi non avete il tempo, i bambini, i problemi, almeno 4 d'ora al giorno di parlare della spiritualità a casa con la donna, ogni sera. Cioè non solo parlare 4 d'ora con la donna, a volte io sento che così si dice, ma 4 d'ora della spiritualità devi parlare con la donna, almeno questo. E lui lo esigeva proprio dagli alunni. E a parte questo abbiamo fatto grandi cambiamenti, abbiamo costruito una grande sezione per le donne, abbiamo studiato, affinché le donne potessero esserci ed anche ascoltare. Poi le conversazioni che abbiamo fatto, i pasti. Le donne potevano vederci dal loro posto e ascoltarci e partecipare nella forma passiva. Rabash si occupava tanto di questo, non era per avere il sostegno delle donne che lasciassero gli uomini studiare, ma il sostegno delle donne è un sostegno molto attivo. Tutto il nostro mondo gira grazie alle donne, alla nukva. Nukva significa mancanza. Tutta la mancanza è dovuta alle donne, gli uomini lo eseguono soltanto, come studiamo nel vaso, che c'è la viut, che è la parte femminile, e il massach, che è la parte maschile. E qui non c'è niente da fare, il vaso di ricezione, il vaso della rivelazione della luce è una donna, la rivelazione della luce, il vaso del richiamo della luce è l'uomo, perciò la donna partorisce nel nostro mondo e poi manda l'uomo di provvedere, la famiglia di lavorare. Così siamo costruiti, non dobbiamo dimenticare la parte femminile nel cammino spirituale, perché è la parte che determina, che è la parte che è importante. Solo noi che abbiamo la visione così stretta non lo consideriamo così tanto, perché pensiamo che non è così male, dato che loro sono modeste, lavorano con la modestia come fa la donna nella nostra vita. L'uomo è spicca di più in ogni punto, ma dimentichiamo che se noi vogliamo andare avanti significa di partorire i gradini nuovi, i parzuf nuovi, gli stati nuovi. Questo fatto solo grazie alla forza femminile che è in noi. E perciò sia sposarsi che avvicinarsi, senza questo è molto difficile. Noi ancora lo vedremo. Il futuro, quanto la donna che sostiene, che aiuta, che è una cosa molto importante, proprio contribuisce al successo. In questo soggetto ci sono tante domande e anche di questi 15 minuti stanno chiedendo di cosa bisogna parlare esattamente in questi 15 minuti. Normalmente l'uomo deve raccontare, dare il succo dalla lezione del mattino, deve parlare così con la donna, anche la donna deve entrare nel nostro sito del simulatore del sistema dove c'è l'astratto dell'articolo che studiamo e alcune domande che converrebbe leggere di rispondere se devo, anche per le donne che possano fare la partecipazione, di parlare intorno a questo, intorno a questa vita, cosa abbiamo pensato oggi, cosa abbiamo detto, cosa ci siamo detti, con che pensiero passavamo la giornata, se sarà questa partecipazione tra l'uomo e la donna nella vita spirituale, questa cosa sarà molto utile. Un'altra domanda rispetto a questo: qual è il limite tra il sostegno delle donne, che è utile, e la critica da parte delle donne? Questa è una cosa complicata, perché le donne possono essere partecipi nella costruzione generale della società. Certo, non devono avere nessun contatto, nessun legame con la costruzione degli amici, o il gruppo degli amici, nella Ravut, che esiste soltanto tra gli uomini. Qui c'è un chiarimento molto preciso, che deve essere molto profondo e acuto. La separazione tra gli uomini e le donne nel loro lavoro spirituale, perché loro sono proprio delle parti diverse, contrastate. La donna è un aiuto contrario all'uomo, e contrario significa bisogna capire in cosa, ma insieme a questo si ottiene lo scopo in associazione tra queste due parti. Perciò queste due parti devono lavorare insieme con la comprensione che sono opposte, con la comprensione che ogni parte deve essere in connessione con l'altra parte, ma nel suo lavoro interiore. Le donne si connettono tra di loro per influenzare la mancanza sugli uomini, gli uomini si legano allo scopo sentendo la mancanza da parte delle donne, e così le donne e gli uomini hanno la forza dell'avanzamento, la forza della luce. Perciò tutto il nostro sistema, se appartiene alla fabbrica, alla divulgazione, là chi lavora, chi si trova, chi ha un ruolo, ha il suo luogo. Se ha il luogo e il ruolo, egli può partecipare anche prendendo le decisioni e di esserci. Non c'è nessun problema. Se questo appartiene alla vita della società, allora certo deve essere il comitato del comune. Se questa cosa riguarda soltanto la parte degli uomini, il lavoro degli uomini, là si tratta soltanto degli uomini. E gli uomini non entrano a quello che succede dalle donne, a meno che le donne vogliono averci una rappresentanza dagli uomini, allora questo è possibile. Rispetto alle donne, gli uomini possono intervenire con l'accordo generale. Una domanda in questo soggetto delle donne da Francia. Ci sono amici da Francia, da Italia, da tanti punti, chiedono come è più giusto per le donne crescere nel gruppo. Le donne devono prendere l'esempio del nostro mondo. Molto semplice. Oh, Italia e Francia? Insieme? Ah, dove? In Parigi. E allora, di nuovo la domanda che è giunta dai nostri amici, che vediamo: come è giusto per le donne crescere nel gruppo? E allora io dicevo così, che bisogna apprendere, se non sappiamo cosa fare, dobbiamo prendere un esempio della famiglia normale, non moderna, come questo va fatto in ogni posto, in ogni cultura, in tutti i tempi come era. La donna significa casa, la donna partorisce i figli, la donna prepara la casa, essa veramente prepara tutto l'impianto per l'avanzamento. Ma l'avanzamento stesso arriva grazie all'uomo che esce fuori, che guadagna, che protegge la casa e così via. La stessa cosa dobbiamo dire nei nostri lavori, è prendere un esempio, trovare un esempio da questo quadro materiale, disegno materiale, alla partecipazione nel lavoro spirituale. Io non ho... non so come spiegare, dobbiamo capire che quello che abbiamo dalla natura, ma proprio dalla natura, che scende dalla natura verso questo mondo, è l'adattamento tra i rami e le radici. Allora camminiamo in base a questo. Sì. L'ultima domanda che arriva dalla Croazia, che anche allora sì, li possiamo vedere sullo schermo, ecco. Chiedono così, Rav, ma tu raccomandi le donne di prendere bisogno delle lezioni del mattino, semmai, o una registrazione, ma c'è differenza tra le lezioni come importanza? No, certo non c'è alcuna differenza, la donna può partecipare in tutte le lezioni, può partecipare in ogni cosa, magari non può farlo nello stesso tempo, di venire più presto la mattina, ma la donna è meglio che lo faccia da casa, tramite l'internet o sì, se lei lo segue la lezione da casa, ma se deve parteciparci o no, se deve vedere tutte le lezioni, io direi, io lo rispetto molto ed è sicuro che così sarà più avvicinata e avanzata. Magari passiamo a domande generali. Il soggetto della divulgazione, una domanda che arriva da appunto dall'Europa, Germania, Köln, Düsseldorf, chiedono così, Rav, come risvegliare l'Europa per la spiritualità? Dobbiamo capire che non è che tutte le 70 nazioni del mondo che secondo le quali l'umanità si divide in questa forma spirituale, che ci sono 70 forme di caratteri speciali, di forze che dirigono i popoli che sono sulla terra, e non sono uguali. Tu hai le persone così diverse, Cina, Sud America, Oceania e poi Nord Europa, tutto è molto diverso e perciò ci sono le persone o i popoli che si svegliano più presto, ci sono le persone, i popoli che si svegliano con qualche ritardo, nessuno lo sa. Nessuno può sapere quale deve essere l'ordine, perché è un fatto che riguarda la radice dell'anima. E poi non solo la radice dell'anima se più alta o più bassa, no. Ma è un fatto dell'avanzamento in base, come dire, in base alle zone interiori dell'anima generale, poiché nell'anima generale, come nel nostro corpo, c'è il fegato, cuore, cervello, reni, poi altri organi importanti, poi ci sono gli organi meno importanti. Allora può darsi che gli organi più importanti, però che si trovano in giù, gli organi più elevati, però mi tocca svilupparsi dopo. Non seguo l'ordine così lineare. perciò io direi questo, noi dobbiamo investire dovunque nel mondo, più siamo, in quanto siamo capaci, e vediamo in base alla reazione. Se arrivano da me persone da un paese, allora in base a questo io inizio ad investirsi di più. Se arrivano meno persone, allora io ci investo di meno, perché io studio della vita, dove viene il risveglio, cosa posso fare, le fede dei conti o i mezzi limitati, ed allora io devo decidere quale risorse investo e dove. In Europa, per quanto cercavamo di investire per anni e anni, la reazione è molto contenuta, diciamo, marginale. Perciò non sappiamo cosa fare, per dire la verità. Speriamo che comunque questa cosa cambi, ma dobbiamo prendere in considerazione che tutti i popoli di Europa, la loro storia, il loro rapporto verso la Kabbalah e gli ebrei, che loro legano una cosa con l'altra, è difficile per loro sentire che questa cosa non ha niente a che fare con la nazionalità, a Israele. Sono stanchi, l'Europa è anziana, è vecchia e stanca. Certo, non è come Sud America. Però bisogna continuare comunque, non ho il minimo dubbio che comunque questi eventi che ora il mondo sta sentendo, con la clima, con queste piaghe, a parte ecologiche, anche la crisi finanziaria, il terrore, tutte queste cose influenzeranno l'umanità. Le persone capiranno che tutti i guai che abbiamo perché siamo opposti alla natura. Tutta la nostra opposizione rispetto alla natura non sta nei nostri gradini di inanimato, vegetale e animale, ma solo il grado dell'Adamo, del parlante, e che causa tutta la nostra resistenza e opposizione verso la natura. E tutto deve tornare all'equilibrio per fare questo, perché altrimenti deterioriamo in uno stato dove non possiamo esistere in questo mondo che abbiamo creato con le nostre mani. Allora ascolteranno, si ascolteranno. Rav, col tuo permesso, ora passeremo a sentire una canzone affinché potremo rifrescarci e vedere tutti i nostri amici in tutto il mondo. Dopo continueremo con le domande. Allora cantiamo insieme una canzone e connettiamoci e poi continueremo.
Fire burning in our hearts. Nothing. Allora, alla fine dei conti, l'entrata alla spiritualità non è che noi così corriamo avanti, non è che corriamo avanti. Avanti significa nei confronti del nostro centro, che più ci connettiamo, la potenza dell'unione deve giungere a una stessa, una certa misura, là dove scopriremo la luce. Questa prima quota, misura, non sappiamo qual è, ma è che cerchiamo di distaccarci, di giungere alla connessione con gli altri, che io mi dimentichi con arrivo al primo grado dell'Arvut, il primo gradino spirituale, la luce arriverà a noi, io lo assaggerò, e appena assaggerò questa scintilla, avrò questo sapore nuovo, allora sempre potrò risvegliarlo e sapere dove dobbiamo andare. Attualmente non sappiamo che direzione cercare, dove si trova, qual è la spiritualità, qual è la luce, e allora cercare comunque più possibile, non dimenticarlo, la connessione al di sopra di tutto ciò che stiamo dicendo, quello che facciamo, facciamo le pause, andiamo a dormire, ritorniamo, cantiamo, mangiamo, non importa, cercare sempre di essere al di sopra della forza della separazione che si sveglia in noi sempre finché noi siamo al di sopra di esso. E se io penso così, io sono nell'ansia perché gli altri non se lo dimenticano, allora anche io non mi dimenticherò. Se io penso degli altri che non dimenticheranno, allora questa cosa ritornerà a me e io non dimenticherò. Allora essere sempre in questo, cercare in questa forza, con questa forza di rivelare il Bore. Questa prima sensazione è la cosa che dobbiamo trovare. Allora, continuando questo soggetto, abbiamo una domanda che arriva dal gruppo di Mosca. Là ci sono più di 200 persone, anche alunni nuovi che li vediamo ora. Hai parlato tra le azioni di mantenere questa intenzione, ma c'è una domanda dalla Mosca che si chiede come mantenere l'intenzione al tempo delle lezioni. Questa è la domanda che ho fatto a Rabash. Diciamo, quando abbiamo imparato lo studio delle 10 sfiot, cosa fare? O io penso dello studio delle 10 sfiot, quello che ci si studia, Absag, Parzufim, Sfirot, Masach. O io penso a me stesso, ma io sono in questo, non sono in questo. Lui ha detto, penso a me stesso è più importante. Se tu poi, dopo che tu già sei nell'unione con gli altri, sei in tutto, e della spiritualità, dell'importanza della luce che ti influenza e ti riporterà il bene e tutto, allora devi congiungere questo a quello che studi. Perché quello che studi, tu studi delle azioni della luce che come agisce su di te. Perché noi studiamo la saggezza della Kabbalah? alla fine dei conti la studiamo solo per leggere delle azioni della luce, del desiderio di ricevere, perché queste azioni che io leggo, io mi aspetto, io voglio molto, io proprio desidero ardentemente che questa cosa mi succeda, che mi influenzi, che sia l'accoppiamento di Absa, che giunge laggiù, e Abhima, che si legano Zerampin, che insinua Zenbinave, attira la luce tramite i suoi canali, aggiunge poi a Malchut, che la divide alle anime. Alla fine dei conti, quello che stiamo studiando, i Bui, i Nika, queste ascese, io studio le azioni della luce che influenza il desiderio, e con quale desiderio io posso diventare più colui che dà in assoluto. Questo è tutto, io non studio più di questo. E questa è la saggezza della Kabbalah. Però se io voglio che questa cosa mi succeda, se io ho l'inclinazione verso questo, ho il desiderio ardente, ed io vedo che lo studio può essere, può andare bene con la mia tendenza, allora accetto, questo è positivo, perché io dallo studio faccio diventare una preghiera, perciò questa è la cosa più utile. E non importa cosa io capisco, posso anche non capire nulla, così, leggere le parole, perché cosa posso capire prima di sapere col chiarimento che questa Zat di Binah, che si innalza o scende, influenza Zat, dà in assoluto a Zerampin, non capiamo, non siamo consapevoli fino a quando si entra alla sensazione spirituale, tutta questa cosa diventa gigante, proprio gigante, Zerampin. I suoi occhi, sua bocca, sua fronte, le luci, i suoi capelli che si espandono dall'alto in basso, ogni singola cosa diventa così grande, sono proprio sistemi molto grandi, ricchi, con il loro carattere, con l'immensità delle loro azioni, ma io non so niente, io soltanto lo sto leggendo le parole, però io voglio che questa cosa succeda, che sia rivelata a me, che io capisca che si parla di me, che la luce superiore agisce all'interno di me, io solo voglio sapere dov'è questo, e allora questa cosa mi sarà utile e mi aprirà l'immagine. Dal gruppo di Chicago ci arriva questa domanda. Noi abbiamo parlato del fatto che l'uomo deve gioire della rivelazione degli empi. Ci scrive anche Bala Sulama al riguardo, ma cosa fare quando il male si rivela in me e questa cosa mi intristisce e mi dà tanto dolore? Poveraccio, non capisce che si tratta dell'aiuto contro di lui. Allora, il primo momento io lo capisco, sì, mi ricordo di tutte queste cose, non dimentico nulla, nella spiritualità non c'è la dimenticatezza, non c'è l'assenza nella spiritualità, io conosco tutti questi stati come ora. Soprattutto se c'è una persona che mi chiede, allora io subito ci entro, io lo sento fino a Chicago. Sì, chi c'è, chi è questo fumo? Ah sì, a parte a te, tu sempre ti senti male sempre. Sì, chi è Tom?
Ma tutti no.
Beh, cosa voglio dire? La prima volta che arriva il male, l'appesantimento del cuore, la rivelazione degli empi, non importa come chiamare, allora l'uomo si trova in cosa succede? Sì? Lui ha bisogno di incorporarsi in questa sensazione senza la mente, sto male e basta. O si arrabbia con qualcuno, o sta male perché gli sta succedendo così, non importa, modi se stesso o degli altri, sì? E la sensazione lo domina anche senza la mente, e lì deve essere in questo, altrimenti non significa che è in questo stato, in tutta la sua avaya, in tutta la sua esistenza, dopo di che gli si dà l'opportunità. Qui c'è la domanda, fin quanto lui è legato allo studio, all'ambiente, al gruppo, e fin quanto questa cosa lo influenza ed egli può recuperarsi, quanto egli può aggiungere la forza della critica, del chiarimento a quello che egli sta sentendo, e allora egli si accorge che questo arriva da non esiste nulla tranne lui, il buono benefattore, che serve per avanzarlo arriva tutto dalla sorgente che vuole questo. Però il problema è di ricordarsi di questo. Ma questo dipende dalla sua preparazione che dovrebbe fare in anticipo. Se lui si è preparato con il gruppo, va certo attraverso certe azioni, se lui ritorna ogni qualche ora alla lettura dell'articolo, alla connessione con gli amici, al canto, ogni qualche ora, due ore al giorno, se gli ritorna per 5 minuti, è sicuro che egli non sarà troppo distaccato. Ed allora almeno dopo 2 ore egli si correggerà, ritornerà al bene. Questa è una cosa che deve occuparsi. Perciò più un uomo si prepara queste tappe che lo riportano all'intenzione giusta, ma non esiste nulla tranne lui, il buono benefattore, tutto con l'unica intenzione, con il suo unico scopo. Non abbiamo più, come abbiamo detto ieri, con tutto questo fatto del libero arbitrio, che a parte questa azione non abbiamo niente da fare. Nel resto del tempo noi così sprechiamo la vita, ma soltanto capire che tutto avviene per la necessità del mio avanzamento. Questo è l'unico mio libero arbitrio, l'unica azione che posso fare. E nel resto delle azioni non faccio nessun effetto di quello che mi succede, proprio nessun effetto. E allora, più veloce possibile ritornare al legame col gruppo, con la divulgazione, con qualche cosa che sia nell'orecchio, che sia davanti a lui, sempre la possibilità di ritornare, e allora egli sarà più immerso, meno immerso nello sbaglio. Ed anche provare il dispiacere, dopo che egli ritorna alla conoscenza e capisce che c'era il disturbo tanto tempo, egli deve dispiacersi. Ma che significa questo? Rimuginarsi? No, deve determinare una correzione per il futuro che prevenga lo sbaglio, diciamo qualche sveglia che lo faccia risvegliarsi, che lo faccia uscire dallo stato materiale. Il gruppo di Modin di Israele chiede come fare sì che nel tempo dell'appesantimento del cuore l'uomo non perda il legame col gruppo. Ma è sicuro che perderà il legame col gruppo. Questi sono tutti i peccati, tutte le cose che studiamo nella Torah, che ogni volta succede qualcosa, il vitello d'oro, l'episodio delle spie e vari altri peccati. Devono essere rivelati, non è possibile che non sia il distacco. Tra i gradini deve essere un distacco, e il fatto che ti si dà, che ti si fa immergerti nell'ego e tu diventi distaccato dalla spiritualità, è come Rabbi Shimon dal mercato. Sì, Rabbi Shimon, l'autore dello Zohar, prima di innalzarsi al gradino della fine, fine della correzione, cade nel gradino di un uomo di questo mondo distaccato da tutta la spiritualità, e allora egli determina che lui è nello stato di Shimon dal mercato. Perfino lui, in ogni singolo gradino, deve essere la discesa, caduta totale e dopo ascesa. E perciò dobbiamo capire che giungeremo sempre al distacco, alla mancanza della conoscenza spirituale totale, ma che questa cosa duri un momento, e allora subito mi sveglio. E allora questa pausa è il segno che io mi innalzo a un gradino più elevato. Una domanda da Minsk si chiede questo: qual è la connessione tra il pagamento del Maaser e l'avanzamento spirituale? Qual è la radice di questo? Questa radice è molto elevata, che non dipende da noi, ma dipende dalla struttura dell'anima. L'anima è fatta da 10 parti, come studiamo dalle 4 distinzioni della luce diretta. Perciò noi che dobbiamo correggere l'anima, vediamo che le prime 9 sfirot hanno la luce, cioè si possono correggerli, portandole dallo scopo di ricevere allo scopo di dare l'assoluto. In questo senso non abbiamo nessun problema che così sia, ma l'ultima sfira, Malchut, non siamo capaci di correggerla con lo scopo di dare l'assoluto, ed essa viene corretta da sé. Che significa da sé? Quale azione dobbiamo fare per correggere la Malchut? Allora l'azione che noi consegniamo le sue parti della Malchut, alla correzione delle nove parti, e la decima parte anche correggiamo. E allora risulta che nel nostro mondo, quando agiamo qui, agiamo con tutte le forze, diciamo che lo facciamo nella divulgazione, nello studio, nella connessione con gli amici, in tutto quello che siamo capaci di fare con la mente e col cuore. Più lo facciamo anche al 100%, se vogliamo correggere, correggeremo solo nelle nove parti e la decima parte no. Ora dirò questo: ma possiamo correggere le nove parti senza la decima parte? No, non possiamo, perché nella spiritualità ogni misura è una misura intera. Perciò non è possibile che io senza il Maaseh mi corregga anche in un grammo. Questa è la meraviglia, perché in questo grammo che sto per correggermi, anche lì ci sono le 10 sfere intere, non c'è la parte minimale nella spiritualità, o 10 o nulla. Ed era una legge da Rabash, anche da Bala Sulam e da tutti i cabalisti: ognuno deve lavorare in questo mondo, ognuno deve pagare il maaser di quello che guadagna, e che lo dia alla correzione del mondo in una forma tale, senza il lavoro interiore, senza lo sforzo interiore, ma con lo sforzo materiale. Se ti trovi in una società dove non ci sono i soldi, allora tu il 10% del tuo lavoro contribuirà alla divulgazione, non in qualche altro modo, non è un fatto dei soldi, ma è un fatto dello sforzo materiale che è tuo. Perciò, senza di questo è impossibile andare avanti. Noi non controlliamo quanto è il maaser di ciascuno di voi, non misuriamo nulla, ma chi vuole andare avanti ne ha bisogno. Non è solo da noi, ma è una cosa fatta da generazioni, ed esiste in tante culture nel mondo il fatto del maaser, è come esisteva come una tassa per migliaia di anni nell'umanità. Nel Maati di Kazakhstan, i nostri rappresentanti ci si trovano, il Gordion, Aaron Lumnik, e loro ci riportano una domanda dagli amici: ma è più importante occuparsi della divulgazione locale o della divulgazione mondiale, del tutto il che? Questo dipende dal paese. Se i gruppi d'Europa mi si chiedono, loro certamente sono legati ad Europa, capiscono più quello che ci succede e gli conviene essere legati al loro luogo, all'Europa stessa. E loro, prima di tutto, io direi così: più della metà delle forze investire nelle loro forze. Questo riguarda tutto il mondo, e per quello che riguarda la divulgazione mondiale, allora soltanto tramite il nostro centro, che da qui la divulgazione va in tutto il mondo. Questa è una cosa. Seconda cosa: ma nel loro centro, nella loro città, nel loro stato, già loro lo devono vedere dove c'è più possibilità per avere successo. Io non ho una risposta chiara per questo. Un'altra domanda che ci arriva da Belgio e Bulgaria: soprattutto come si fa un centro, come si apre un centro? Io non posso parlarci perché io stesso non appartengo così tanto a ciò. Abbiamo il gruppo che prende cura di questo, ed anche ogni stato, abbiamo qui un uomo che è responsabile di questo stato, e loro devono rivolgersi tramite questo uomo, e lui si rivolgerà al nostro Stato, al nostro team, e così li si aiuterà a aprire un centro. Cerchiamo di fare così. Allora questo loro possono dare un esempio degli altri centri del mondo e chiedere da loro il sostegno e spiegazione, anche non tramite noi, ma legalmente di loro. Diciamo nello stesso stato come loro, in altri stati vicini c'è un centro, loro bisogna trovare un esempio, di fare una visita, di connettersi. Una domanda rispetto all'integrazione, si chiede così: come spiegare l'importanza della divulgazione della saggezza della Kabbalah agli alunni e agli amici nuovi? Di spiegare che questa cosa è importante. Certo, in questo c'è un fatto specifico, perché dipende da che stato si tratta, nei confronti di che popolo, che tipo di decisione. Di popolazione, se la popolazione è colta, semplice, però di fatto quello che sappiamo e studiamo, e abbiamo tanti articoli al riguardo, bisogna spiegare qual è la saggezza della Kabbalah, che veramente parla della correzione del mondo, e la correzione del mondo si concentra sulla correzione dell'uomo, perché questa è la cosa che cambia, l'uomo che cambia è il male in lui. Se l'uomo si cambierà, allora tutto il mondo sarà corretto. Nella divulgazione possiamo divulgare la saggezza della Kabbalah soprattutto in due canali. Il primo canale sono le persone che hanno il punto nel cuore e che stanno cercando qualcosa. Stanno cercando di essere più alti di questa vita, come la maggior parte. Volevamo sapere il motivo perché viviamo, qual è il senso della vita, cosa dirige la nostra vita. Quando io voglio qualcosa di più elevato da tutta questa vita, quando osservo la vita, io non voglio essere legato ad essa, io voglio essere un po' più alto. Allora ci sono queste gradazioni del pubblico alle quali io racconto della saggezza della Kabbalah. Questo è un tipo specifico di divulgazione che riguarda il pubblico. E poi c'è un pubblico che soffre, non ha queste domande così elevate, ma sente che c'è un problema, l'educazione dei bambini, l'educazione, le famiglie si divorziano, la clima si impazzisce, la crisi mondiale, io non usavo la pensi, la salute dei miei bambini. Cioè noi perdiamo questa forza, questa capacità di dirigere la nostra vita. Tutto si sbriciola, tu non sai, esci la mattina da casa, non sai cosa ti porta il giorno. E allora ti rivolgi a loro in maniera diversa, che c'è la saggezza che spiega queste cose, come mai succedono, ma c'è in questo una finalità, c'è una cosa positiva. E allora come dirigere questo, come riordinare la vita che sia buona, che sia sistemata sotto il nostro controllo? Allora così ti rivolgi alle masse, alla generalità del popolo. E allora bisogna dividere queste cose in due parti. La nostra, il nostro richiamo. In corrispondenza a questo dobbiamo fare sforzi anche in questo di produrre materiale e di andare avanti così. E allora magari entrare in giornali, internet, vari sistemi, di vedere che articoli ci si scrive, dei problemi, in corrispondenza a questo scrivere i nostri articoli, senza menzionare il nome Kabbalah, ma della soluzione parlare un po' di più, che ti accettino, che ti capiscono un po' da lontano, ma che vedano che qui c'è comunque un'opinione nuova e non è così strana, e poi è razionale, logica. Questo è un lavoro che bisogna fare col pubblico largo, ma è il lavoro della correzione proprio. Una domanda che ci arriva da ogni punto nel mondo, veramente riguarda questo mega congresso. Ci sono tante persone nuove che sono appena arrivate per la prima volta, diciamo, hanno incontrato le persone. C'è una domanda, tanti amici chiedono come integrarle in una maniera corretta. Quali sono le linee di guida che tu ci puoi dare? Prima di tutto dobbiamo spiegare noi stessi e a loro che la saggezza della Kabbalah rivela all'uomo tutta la realtà, cioè rivela all'uomo la realtà occultata, nascosta, che è fuori dal nostro mondo, al di fuori del nostro mondo, ed è lì che inizia a vedere, ad accorgersi, a capire, a sentire tutta la realtà. Ma non solo vedere, sentire, capire, ma egli si ingloba in questo, perché ciò succede tramite i suoi sensi, succede perché egli stesso si cambia, in questo cambiamento che è suo, quando egli è divenuto insieme a questa realtà che scopre, egli in questo scopre la vita eterna e la vita completa. Questa è la cosa che bisogna spiegare all'uomo. Che la Torah si chiama la droga della vita, come scritto, inciso sulle pietre, non lo si chiami Charut, inciso, ma Charut, libertà, quando l'uomo diventa libero dall'angelo della morte, che l'uomo quando studia la saggezza della Kabbalah in un gruppo, egli attira su se stesso la forza superiore che lo fa diventare eterno. Egli prima di tutto si fa innalzare al di sopra della morte. Tutto qui, perché scoprire, rivelare il Borea non è che io con la mia curiosità scopro che c'è la forza superiore che fa quello che va, no, ma io quando giungo a questa situazione come il Borea, questa è la cosa che mi dà la saggezza della Kabbalah. Prima di tutto bisogna, questa è la prima cosa che va spiegata, perché ci rivolgiamo all'uomo egoistico semplice che questa è la cosa che comprende. Seconda cosa, che anche in questa vita la saggezza della Kabbalah gli scopre qual è la vita, per quanto egli può capire, sentire, come egli può dirigerla, come egli può controllarla, quali sono i limiti, di quanto egli può innalzarsi, come organizzare. Insomma, egli inizia a vedere tutto. Perché alla fine dei conti risulta che tutte le scienze, tutto quello che c'è in questo mondo per lui è come la palma. Egli conosce tutto, non ci sono le cose nascoste da lui, ma tutto sarà rivelato. Ed anche la spiritualità, le anime, le incarnazioni, le forze che agiscono e che noi non li sentiamo, per noi è una cosa racchiusa, ma per lui no, la rete delle forze che agisce, che fa un effetto su tutto, egli la conosce e ha una connessione, comprensione e sensazione rispetto a questo. Egli diventa Adamo, che con questa rete egli ha il lavoro comune. Questo significa che egli diventa vicino in adesione col Bore. Ed egli in corrispondenza a questo sa come organizzare la vita e vede poi scopi nuovi, obiettivi nuovi, proprio un'avventura. Allora bisogna spiegargli questo fatto. C'è un soggetto che tutti i gruppi sono interessati in questo, il soggetto della fabbrica della società. Allora si chiede come distinguere tra la fabbrica e i rapporti tra gli amici, cosa bisogna fare? Questo è un problema che esiste ancora in ogni singolo gruppo, incluso il nostro gruppo. Perciò io vedo questo problema che sta qui e lo considero veramente un problema. Quello che si può fare è forse di cercare tramite il manager, tramite la determinazione di regole molto rigide, di determinare il lavoro della divulgazione, il lavoro nella fabbrica, come nel militare, senza scusare, senza amici, c'è il manager, c'è chi esegue. E poi anche peggio, che siano le leggi come io non so dove, come nella fabbrica più rigida. Questo deve essere. Altrimenti perderemo. Anche in questo, anche in questo. Ed è questa la cosa che sta succedendo, infatti. C'è un obbligo di distaccare una cosa dall'altra. Nella fabbrica, sebbene nella nostra fabbrica è molto difficile che persone che non studiano la Kabbalah ci lavorino, ma in linea teorica può essere che gli amici che non appartengono a, le persone che non appartengono all'amicizia, noi li prendiamo da esterno e loro possono lavorare nella nostra fabbrica in cambio di un mensile. Può darsi che come aggiunta noi ordineremo lavori esteriori da PR, da... ma risulta sempre che quando noi divulghiamo e facciamo le cose, perché la nostra fabbrica è la fabbrica di divulgazione, risulta che noi dobbiamo avere, abbiamo bisogno di esperti che comunque capiscano il nostro, che si intendano del nostro messaggio, perciò si trattano degli amici che sono nel gruppo, però devono essere d'accordo tra di loro che per quello che riguarda i lavori della fabbrica non ci sono amici, non c'è il gruppo, non c'è lo studio, non c'è niente, c'è soltanto il manager e poi l'operaio. Può darsi che questo manager in un altro tempo sia come sia un principiante nel gruppo, sia il più piccolo della società, per un certo motivo non so, anche se nella società tutti devono essere uguali, ma diciamo così, giovane, non importa, ma nella fabbrica lui sì, è il manager e allora bisogna ascoltare quello che dice e fare tutto. Qui non puoi rivolgerti a lui come tu ti rivolgi all'amico nelle ore lavorative. Lui non è un amico, questa cosa è molto importante. Io cerco con tutti gli quando urlo, quando cerco di risvegliare queste cose con questa mia esigenza così rozza da tutti, io minaccio che io licenzio e che io butti tutti dalla fabbrica. Ancora con tutto questo non funziona bene, io non so che esempio dare perché le persone comunque capiscano che qui ci sono due cose che sono opposte, sono proprio contrarie una all'altra. Nella fabbrica tu hai la scala dei gradini e dei ruoli e allora tutto deve essere in base agli ordini, come nel militare. E il gruppo? Nel gruppo tutti sono uguali e tutti sono nell'amore. Questo è un problema perché queste due strutture sono opposte. Però il gruppo perde tanto dal fatto che si comporta come fabbrica, la fabbrica perde perché si comporta come un gruppo. La situazione è che ci sono discussioni che riguardano la divulgazione della saggezza della Kabbalah, discussioni professionali, ma risulta che questa cosa disturba anche i rapporti tra gli amici. Allora gli amici chiedono cosa fare con questo. Io non lo capisco. Io posso gridare di essere arrabbiato con le persone che mi amareggiano la vita, di coloro che lavorano in video, audio, varie cose, sì. E questo è chiaro, perché lavorano vicini a me, sì? Ma questo non toglie affatto il mio rapporto verso loro come amici del gruppo, come i miei alunni, per niente. Loro, da parte loro, certo devono trattarmi diversamente, perché io non sono nel gruppo, questa è un'altra cosa. Ma in verità io dimostro un esempio. Poi allora cosa fare? Io ripeto, bisogna sempre separare una cosa dall'altra e non cercare un passaggio, un compromesso
quelle e casa sono quelle.
Ma bisogna dividere questo, come in due palazzi. Qui siamo in questa maniera e qui siamo nell'altra maniera. Ora, capendo ciò che stai dicendo, che infatti il lavoro non è di superare le discussioni nella divulgazione, allora rimane a chiedere qual è il lavoro nel gruppo. Aspetta. Il fatto della divulgazione esiste soltanto ora, è solo da noi. Tu non vedi altri gruppi nel mondo che studiano la saggezza della Kabbalah? Ci sono tanti gruppi che studiano la Kabbalah in varie forme. Non importa, io rispetto a tutti, anzi, io considero tutto ciò che porta all'avanzamento come una cosa positiva. Non cancello o non squalifico nulla, ma noi siamo con voi nell'unica forma speciale che divulga la saggezza della Kabbalah in tutto il mondo. Io non parlo di chi divulga i fili rossi, acqua santa, questi amuleti, no. Io parlo di chi divulga la saggezza della Kabbalah, che c'è la materiale di testi autentici, libri nel sito, scaricabili gratuitamente, la TV, tutto è gratuito, sì. Voi non potete trovare nessuna cosa del genere nel mondo, ma ci sono i gruppi, ed anche noi potevamo racchiuderci senza divulgazione, solo in un gruppo, e allora soltanto studiavamo in un gruppo, gruppo e studio. E allora non c'è il problema, noi semplicemente dobbiamo in qualche modo capire che il fatto della fabbrica è il lavoro con tutte le leggi rigide che esistono in ogni fabbrica. Una domanda da Sacramento di California, Alex chiede: allora qual è la differenza tra opprimere l'oppressione dell'ego e la prova di correggere l'ego? Noi non opprimiamo l'ego, che Dio non voglia, non operiamo come Abramo ha insegnato i figli dei concubine, tutti i metodi dell'est, tutte le religioni, ma la saggezza della Kabbalah è una saggezza, non è una religione e non riguarda gli altri metodi religiosi, ma si edifica al di sopra della costruzione dell'ego, e questo va in opposizione a tutti i metodi spirituali o le religioni che opprimono l'ego. Questa è la differenza che esiste tra la saggezza della Kabbalah e il resto dei metodi. Perciò si chiama la saggezza della Kabbalah, della ricezione. Come utilizzare la ricezione e ricevere il più possibile, non opprimere. Io non opprimo l'ego, io lo utilizzo nella forma corretta, io giungo alla situazione che io lo colmo, che tu nella tua vita, se ti comporti come una persona normale, non potrai riempire l'ego, ma sempre correrai per riempirlo, non riuscirai a farlo. Se tu seguirai altri metodi, come in India i metodi dell'est o la religione allora ti si dirà: no, devi diminuire il tuo ego, il tuo volere, così ti sarà più facile. Allora si parla della oppressione dell'ego, ma la saggezza della Kabbalah dice: no, dobbiamo avere l'ego più grande possibile, questo è il nostro motore. Si dice: io ho creato l'indole maligna, noi dobbiamo tenere questa creazione, questa è tutta la materia della creazione, più la utilizzeremo ci innalzeremo al di sopra di essa. Perciò il nostro lavoro riguarda come portare al nostro ego la luce che riporta il bene, affinché potremo utilizzare l'ego più grande possibile con l'intenzione di dare in assoluto. E allora lo colmeremo, questo ego. Da Kansas, Tim ci chiede, dice: io sono un alunno nuovo, ho tanta grande impressione dal vostro studio, ma io non capisco tutto questo soggetto delle canzoni, dei balli, dei piasti che devono simboleggiare l'unità, mentre tu dici che bisogna lavorare solo dentro. Vedi quanto è difficile al principiante legare queste cose insieme? Ieri abbiamo parlato del fatto che io non voglio l'unità. Io non voglio, perché il mio carattere è così, se io non voglio l'unità in base al mio carattere, allora cosa posso fare? Mi si dice tu devi fare, in base alla legge di faremo e ad ascolteremo. Allora fai, cosa fare? Devi ballare, devi mangiare con loro, bere con loro, abbracciarti con loro, studiare, cantare, divulga insieme a loro. Fai certe azioni esterne. Devi dire a loro che li ami mille volte al giorno. Devi sorridere a loro. Io? Ma io non lo voglio. Fallo. Tu puoi sorridere mille volte al giorno, sorridi a varie persone per strada e dici grazie, scusate, salve. Perché? È così. Perché ti conviene. E allora anche questo ti convenga. Devi mentire un pochino, ti si dice con questa menzione che tu sai che menti per andare avanti, allora non è una falsità, tu stai mentendo al tuo ego, perché tu inglobandoti con gli altri tramite queste azioni, tu richiami da loro l'ashpa, l'influenza su di te, l'influenza dell'ambiente, e così fai un passo avanti. Perciò non c'è nessuna alternativa, non puoi prevenire da te stesso questi abbracci e i canti, i balli, no, tu non puoi prevenirli, devi essere in questo, devi essere partecipe in questo, devi inglobarti in questo, altrimenti ciò non ti influenzerà. Farai tutto per essere più vicino fisicamente a loro, proprio così. Perché facciamo i pasti? I cabalisti lo fecero sin dai giorni di Avramo. Questa cosa ci arriva da Babilonia. Ama il tuo amico come te stesso, questo è il pasto insieme, il canto insieme, citazione insieme. Tutto deve essere perché questa cosa ravvicina. Io non lo voglio, va bene, ma io lo devo fare perché per richiamare la luce. Io stesso non posso avvicinarmi tramite queste azioni. Quello che ha fatto la domanda ha ragione, ma io richiamo la luce ed è la luce che mi farà avvicinato. Perciò facciamo e ascoltiamo, lo facciamo per questo. E questa legge ha valenza. Dobbiamo capire che non abbiamo la possibilità di influenzare noi stessi se non tramite questo loop, cioè questo cerchio del mondo spirituale, che questa cosa ritorni su di me, perché questa cosa ritorni a me, io devo passare il mio desiderio, questo sono io devo passare il mio desiderio, diciamo nel gruppo, e col gruppo insieme tramite lo studio, e tramite il resto delle cose, qui c'è divulgazione, Rav scrive, e poi abbiamo Rav scrive pasto, riunioni degli amici, beh ditemi ancora, non importa, canzoni, congressi, sì, beh, queste cose, e poi allora io, in questo modo io influenzo il sistema superiore, questo è proprio nella fine delle cose, il mondo di Azilut, non importa, questa cosa mi influenza. Questa luce riflettente è la luce che riporta il bene. Così devo comportarmi. Senza questo sistema che preparo io non posso influenzare la spiritualità. Che significa spiritualità? Spiritualità significa dare in assoluto, l'azione assoluta. Come faccio io che sono un egoista rivolgermi alla spiritualità direttamente? Il fatto che io mi faccio attraversare, passare da tutti questi sistemi significa che io mi ordino nei confronti della Shpa, mi sistemo nei confronti della Shpa. D'altronde, Nathan dal gruppo di Noa Tel Aviv chiede, dice, ieri siamo stati 130 persone, abbiamo ballato, cantato, siamo stati connessi con voi e oggi giungiamo alla serata di la serata nel Ganet Aruchat Tel Aviv. Rav, io ti chiedo, cosa dobbiamo fare perché il Borè ci faccia passare la berriera? Ah, quelli di Nord Tel Aviv hanno sempre esigenze esagerate. Sì, in ogni stato il nord è così, più con la puzza sotto il naso. Vabbè, cosa vi devo dire? Noi dimentichiamo, amici miei, che la luce superiore si trova in un riposo totale. E quello che manca sempre a noi è soltanto il desiderio. Il desiderio mirato. Guardate, c'è la luce che ci arriva tramite i gradini. Magari pensiamo così. Tramite certi filtri, diciamo nefesh, ruach, neshama, chaya e yechida. Naran chai. E qui c'è la luce di Ensof. Così ci arriva. Questi sono i massach. Rab scrive massach. Noi siamo qui. Dobbiamo avere la mancanza, sì? Rab scrive mancanza. Mancanza nei confronti di questo gradino di luce che mi influenzi affinché faccio l'effetto su di me, ho bisogno di una mancanza più grande, perché questa luce mi influenzi, poi devo aumentare la deficienza fino a che arrivo in una mancanza immensa. Ma non abbiamo ancora la mancanza per questo gradino della luce che ci influenza. Qual è questa mancanza? È la mancanza verso la Shpa, la dazione assoluta. Cosa sto chiedendo? Io chiedo il Massach, sì? La luce riflettente. Io magari grido, ma Cosa sto chiedendo? Io devo gridare precisamente in base a questa luce. Cosa devo chiedere? La luce sta davanti a me, è il momento che sai, come il raggio di luce molto fine, e se io apro il mio foro così nel cuore, là dove la luce deve agire precisamente, allora io sentirò la luce. Il mio problema è che io non scopro questo buco nel cuore. Ci abbiamo parlato in questo foro nel cuore che, di cui abbiamo bisogno per uscire verso il prossimo, ma io non lo sto scoprendo, e allora bisogno risulta che i miei uli non c'entrano. Cosa bisogna fare? Bisogna provare di concentrare la mancanza verso la cosa vera, verso la cosa giusta, la spiritualità. Non verso le altre cose, che mi manca salute o di sapere qualcosa o di sentirmi un po' meglio, questo tutto va bene, però la luce superiore non corrisponderà a questo, ti farà ancora peggio, ti corromperà piano piano per direzionarti verso la mancanza giusta. E questa è la cosa che vediamo in questo modo, e questa cosa si chiama la via della sofferenza, che significa che io non cerco di avere il foro giusto verso il raggio della luce che entri là dentro. Questo è il mio cuore, diciamo. Se io non posso farlo, se si trova in qualche punto qui o qui, questo buco, allora io ricevo certe sofferenze che mi adoperano per farmi girare verso l'adattamento con la luce superiore. questo è il fatto delle sofferenze nella nostra vita. Sì. Allora una domanda da tanti punti del mondo: come sfruttare altra connessione da questo giorno che è rimasto? Noi abbiamo passato tanti stati di già, e in questi stati abbiamo assorbito tante impressioni profonde. Dobbiamo semplicemente abituarci in uno stato che siamo sempre nell'avanzamento. Cioè, la spiritualità esiste non in base al riposo. In base al riposo totale, allora non c'è la vita. La spiritualità esiste anche non in base alla velocità, perché la velocità costante è zero, anche in base di Einstein. La spiritualità esiste, la vita spirituale esiste in base all'accelerazione. Perciò dobbiamo tutto il tempo essere nell'avanzamento costante, al di sopra del desiderio di ricevere che cresce, al di sopra degli empi che crescono, e noi sempre saremo più dentro. E come? Io non posso sempre fare una pressione su di me di io non so. Io posso farlo soltanto tramite l'ambiente. La mia preoccupazione dell'unione tra noi quanti, ma silenziosa, senza tante parole, ma silenziosa, ma è costante, che io sempre mi occupo di questo, come la madre che si occupa sempre del suo infante, sempre sta pensando quello che fa, non importa, il suo cuore sempre sta in lui, lei sente, lei ascolta, lei. E così io devo essere in questo ascolto, in questo pensiero, in questa preoccupazione che riguarda il gruppo, perché grazie all'influenza del gruppo su di me, così dipende il mio destino. Questo è tutto, ed è nessun'altra cosa fuori che questo. Perciò, anche se abbiamo attraversato tanti stati, allora, ma cosa mi succede attualmente? Io devo comunque pensare del gruppo, di questo, fino a che verrà la luce superiore. E quando verrà la luce superiore sapremo come si va avanti, vedremo questi stati, ci sarà talmente più facile, si dice l'anima dell'uomo lo istruirà, poi ci sarà già un altro lavoro, anche non semplice, si dice i giusti non hanno il riposo non in questo mondo e non nel mondo a venire, il lavoro non è semplice, ma tu ormai vedrai, e questa è una grande differenza, e nel frattempo bisogna fare questo lavoro. Una domanda da Croazia e da Italia e dalla Francia, dicono: durante il fine della settimana abbiamo sentito una sensazione di elevazione spirituale, ma questa è d'azione assoluta, riesce qua? No, la d'azione assoluta è misurata in base alla sensazione della luce superiore che agisce in me nella forma che noi la richiamiamo e agisce su di noi e ci lega insieme. Quando io inizio in qualche modo, per un po' di tempo, in qualche misura di sentire me stesso connesso con gli altri, senza nessuna differenza tra di noi, questa è l'azione che fa la luce superiore. Io la richiamo e la luce superiore fa l'azione, ed allora io mi imprimo da questo. Questa impressione rimane sempre in questo, io inizio a lavorare in base a questo. Noi studiamo che l'innalzamento da un gradino all'altro può essere solo grazie alla rivelazione del Rishimoto. Allora a noi è importante di ricevere ora per la prima volta il Rishimoto spirituale. E dopo, come mai si chiama si dice l'anima dell'uomo lo istruirà? Ogni singolo desiderio che ci si rivela avremo il Rishimoto, cosa fare, come attivarmi nella forma più immediata, la forma più utile. Allora l'ultima domanda generale, noi fra un po' veramente concluderemo il congresso. Come facciamo a mantenere il legame buono tra di noi? Prima di tutto io non penso della fine ora. E così non serve parlare di questo. Io non vedo in avanti la fine, ma io vedo in avanti la connessione. Cioè l'approccio è sbagliato. È un approccio che l'uomo si trova nella materialità ed anche ora non si trova nel congresso se pensa di questo. Io non penso della fine, ma io sono aderito al momento attuale. Dopo il congresso io non so cosa sarà. Quello che io realizzerò fino alla fine del congresso, così sarà poi in avanti. E se io penso di quello che succederà dopo, allora io sono nello stato di dopo, ma in queste ore non avrò nulla. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, semmai quello che io voglio continuare dopo il congresso è il gradino del mio pensiero profondo, il gradino più grande che ho ottenuto. E questa è la cosa che io voglio continuare. E niente a parte questo, io non lascio gli amici, non torno a casa, ma anche con loro il cuore ed anima, e così devo continuare. Il mio lavoro spirituale dipende da questo. Ieri abbiamo realizzato all'inizio del congresso, abbiamo realizzato un po' di tenso, stanchezza. Io capisco, ma loro devono capire che noi dobbiamo capire tutti quanti una sola cosa. L'uomo deve misurarsi sempre nei confronti dello stato più grande che egli ha avuto. E sempre ritornare a questa cosa, questo stato è ancora di più. Speriamo, allora, abbiamo alcune ore, tra qualche ora abbiamo questo grandissimo evento, allora là daremo ancora un colpo finale e giungeremo a quello che dobbiamo giungere. Ad ogni modo, io proprio sento una sensazione molto grande, così buona e larga, calda dentro. Questa stanchezza è bella, è buona, e tutte le cose che noi attraversiamo, tutti gli stati sono buoni, positivi, perché fa bene imprimerci noi quanti. Tutti sono stanchi, tutti sono desiderosi, tutti all'improvviso si seccano e dopo si risvegliano e dopo di nuovo cadono un pochino. Noi dobbiamo avere queste impressioni profonde, perché è da questo che dopo costruiremo le nostre fondamenta per il futuro. Allora ogni cosa dovete provare a attraversare nella maniera più forte possibile, tramite il fuoco, tramite l'acqua, proprio, e tutto risulterà nella realizzazione dello scopo. Allora prego. E allora, prima di concludere la lezione, vogliamo leggere una lista parziale di persone, gruppi, stati, paesi che sono stati con noi. Certo erano migliaia di persone, ma veramente un'impressione profonda qui nell'internet. Le persone ci mandano i saluti, gli abbracci, la connessione e proprio le richieste per connettersi da tutto il mondo, gli amici da Costa Rica, da Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Philadelphia, Toronto, Londra, Parigi, Berlino, Svezia, Romania, Bulgaria, tanti paesi d'Europa, Bulgaria, Turchia, tutti gli stati baltiche, Cecoslovacchia, Croazia, certamente da tutta l'Asia, Stati Uniti, Kazakhstan, Ucraina. Ci sono 6 punti in Ucraina, 6 congressi, Krasnodar, Rostov-on-Don, Mosca, San Pietroburgo, Minsk, tanti stati amici da tutta l'America, anche Nord America, Sud America, Seattle, e da Italia i nostri rappresentanti, ci sono Ron Leibovic, Alon Levy, amici da Phoenix, Arizona, da Utah, Georgia, Tbilisi, ci mandano tanto amore e connessione, da Cina, da Singapore, Giappone, le case di sale di Kabbalah Lam in tutta Israele che sono unite con noi, tanti saluti da tutti i nostri amici della Spagna e anche tutti gli amici che sono in Guinea Tarunha e preparano attualmente l'impianto per il grande congresso, tutti gli amici che ci mandano, ci dicono che sono proprio in preparazione. Marcello da Brasile dice che ci sono tante persone, ho un desiderio immenso per sentire una persona come un unico cuore, chiamano tutti di unirsi. Chicago manda un grande sostegno a tutto il mondo affinché potremo già realizzare questa ultima fase che sarà in questo grande congresso, e amici da Messico, ci sono alcuni congressi in Messico, da Finland ci danno solo l'arbut, questa è la cosa che dobbiamo tenere. Il Ham gigante da Buenos Aires, il sostegno da tante donne in tutto il mondo che sono connesse, sono con noi, ed anche ci sostengono e dicono che sono molto desiderose, vogliono che noi sentiamo questa connessione. Da Los Angeles dicono che proprio ora sentono tutte le barriere che cadono tra di noi. E gli amici da New Zealand, da Sydney, di Australia, di Tasmania dicono che noi semplicemente vi amiamo, ed anche gli amici da Angola che sono connessi con noi. Continuiamo in avanti lo schedule, è questo, tra mezz'ora, alle 12:30, ora di Israele, riunione mondiale degli amici, che sarà un'ora. E faranno i gruppi dall'estero in tutto il piano mondiale, tra mezz'ora e tra 4 ore, alle 3 abbiamo un'altra lezione con il Rav Lightman, che è dedicata al libro dello Zohar. Ecco, rimaniamo insieme, aderiti al momento, e poi c'è il congresso di tutti insieme. Vogliamo contarvi che abbiamo veramente l'apice di questa sera, trasmissione dal vivo del congresso di Ganet Arucha con una relazione del Rav Lightman, e chi non può arrivare è invitato a vederlo nella TV, nell'internet, noi lo trasmetteremo dal vivo. Allora rimaniamo insieme e concludiamo con una canzone.
Yeah.